Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
È stato pubblicato nei giorni scorsi Storie di italo-australiani di Canberra, quindi il titolo già ci spiega che sono storie di persone che vivono nella zona di Canberra, italiani che sono emigrati lì diverso tempo fa. Sono 34 storie, ognuna delle quali racconta degli episodi molto importanti legati sia alla storia in Italia prima di partire che quella in Australia dopo che sono arrivati. A raccogliere queste storie, ed è anche la persona che ha avuto l'idea del libro, è Luigi Catizzone, il dottor Catizzone, che si è trasferito e vive a Canberra, al quale diamo innanzitutto il benvenuto. Buongiorno, dottor Catizzone.
Buongiorno Luigi, meglio, ciao Domenico, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao, un libro che raccoglie 34 storie, com'è nata questa idea?
Ma l'idea è nata dal fatto che io, essendo arrivato molto recentemente qui in Australia, infatti mi definisco un emigrato attempato a circa 70 anni, ho avuto la fortuna di entrare in contatto con la comunità e di conoscere molte persone, alle quali per curiosità mia chiedevo da dove venissero, come mai fossero venuti in Australia e così via. E mi sono accorto che c'erano delle storie veramente bellissime, avevano tutti voglia di raccontare delle storie talvolta anche straordinarie. E allora mi sono chiesto, ma perché dobbiamo disperdere questo patrimonio enorme dal punto di vista storico, sociale, economico? E anche per futura memoria, sia per fare un tributo a queste persone, a queste importantissimi personaggi, e sia per far conoscere a tutta la comunità, ma alle famiglie stesse e alle seconde e terze generazioni degli italiani che sono qui, far conoscere cosa c'è dietro al loro attuale condizione di vita, al loro benessere, quanti sacrifici, quanto lavoro, quanta fatica, quante anche umiliazioni talvolta ci sono state e amarezze. Ecco, da qui è nata la mia idea, l'ho proposta al Comites e dico, ma perché non facciamo questo? Mi hanno detto, benissimo, falla. Mi hanno appoggiato, specie nella figura del presidente Franco Barillaro, che mi ha aiutato in vari momenti, e quindi sono andato avanti per questa strada.
Come è iniziata poi, come è avvenuta la raccolta di queste storie?
Ma la raccolta di queste storie è stato un po' il passaparola, un po' qualche attraverso le associazioni abbiamo detto c'è questa idea, se ci fornite qualche nome. Allora all'inizio è stato piuttosto difficile, piuttosto complicato, perché, ma questo è anche logico, c'era un minimo di diffidenza, ma insomma questo chi è, cosa vuole, cosa ne farà di questo. Poi invece dopo 10 minuti di conversazione, nemmeno, insomma, le cose andavano assolutamente lisce e tutti piano piano si sono aperti, hanno avuto voglia di raccontare, e quindi un po' col passaparola, un po' attraverso l'associazione siamo riusciti a raccogliere queste storie, e comunque tutti quelli che hanno chiesto di farla io gliel'ho fatta senza problemi, quindi alla fine però abbiamo dovuto dire sono sufficienti, basta.
Certo.
Comunque non ne abbiamo lasciati indietro nessuno, ecco.
C'è molto della storia dell'Australia degli anni 50, 60 e 70. Immagino che per te che sei emigrato qui recentemente è stata una scoperta.
Sì, in effetti io immaginavo, così come tutti, che ci sono stati momenti difficili, ma non così difficili, così complicati, così complessi, soprattutto per persone, la stragrande maggioranza, che veniva da piccoli centri, da piccoli paesini, che forse non erano mai usciti alcuni dal loro paese, si ritrovavano su una nave per un mese, arrivavano qui. Taluni non avevano nemmeno un riferimento preciso, un indirizzo in tasca forse, e quindi si sono ritrovati senza conoscere ovviamente una parola di inglese, si sono ritrovati in un mondo totalmente nuovo. Naturalmente la comunità italiana esistente è stata di grandissimo supporto praticamente per tutti, qualcuno aveva qualche familiare, qualche conoscente, qualche parente. Però insomma molti sono arrivati, alcuni sono arrivati addirittura non trovando poi nessuno al porto, e quindi anche questo ha creato delle situazioni veramente straordinarie, insomma.
E c'è stato il grosso problema poi dell'inserimento a scuola, quindi sì. Ci sono stati dei problemi non indifferenti da superare?
Sì, in effetti, per esempio, la cosa abbastanza tipica, ricorrente, è che i giovani che arrivavano quasi il giorno dopo, comunque entro la settimana successiva, riuscivano a lavorare da qualche parte grazie a qualche amico, conoscente, parente. I bambini cercavano di inserirla a scuola. Naturalmente i bambini inseriti a scuola erano, tra virgolette, dei corpi estranei, perché non parlava, avevano abitudini complicate, diverse, e quindi questi li faceva trovare una situazione difficile. Per fortuna la stragrande maggioranza degli insegnanti o dei compagni di classe erano abbastanza vicini ai bambini, però non sono mancato, purtroppo va detto, delle situazioni, chiamiamole antipatiche per non peggio. C'era la grande fortuna che questi bambini di 6, 7 anni, 8, nel giro di qualche mese, pochissimi mesi, diventavano linguisticamente autonomi, cominciavano a farsi furbi, fra virgolette, quindi a inserirsi bene nella situazione, superare. Più complicato era per chi andava a lavorare, perché trovava spesso delle situazioni complesse e anche umilianti certe volte e quasi razziste in altre occasioni. Insomma, c'è stato un po' di tutto, E molti l'hanno raccontato con le lacrime agli occhi, devo dire la verità.
Sì, infatti immagino che c'è stata una persona, infatti ne parli anche nel corso dell'intervista, che in diverse occasioni è scoppiata in lacrime per diversi motivi nel raccontare la storia, ma immagino che anche queste persone nel rivivere i momenti legati al passato si siano commosse, anche perché sono momenti difficili. Per esempio, molti di quelli che sono arrivati qui non è che sono arrivati assistiti, ma si sono dovuti pagare, o per loro è stato pagato un viaggio che a quei tempi erano cifre enormi, mi sono rimasto sorpresissimo.
Sì, alcuni, più di qualcuno, ha dovuto fare dei prestiti che poi ci tengono a dire li ho restituiti tutti, no? E quindi hanno fatto dei prestiti, sono venuto qui, sono arrivati che avevano poche migliaia di lire, che non so a quante sterline corrispondessero, ma molto poche, e quindi hanno dovuto amministrarsi. Per fortuna il giorno dopo, quasi nella settimana successiva, riuscivano ad andare al lavoro. Naturalmente erano disposti a... Perché l'altra cosa interessante a proposito del lavoro è che quasi nessuno aveva un mestiere da utilizzare qui, quindi si doveva inventare un mestiere, un'arte, qualcosa, e quello che avevano solo della gran voglia di lavorare e due braccia forti in genere, no? E quindi questo consentiva loro di essere disponibili a lavorare fino a sera tardi, i weekend, naturalmente di ferie non se ne parlava, e quindi hanno avuto questa capacità enorme di lavoro, di disponibilità, anche di capacità di capire i lavori nuovi che loro venivano qui. Alcuni mi dicevano: c'erano delle macchine che io non avevo mai visto, dei modi di lavorare completamente diversi, alcuni che facevano i manovali in Italia, venuti qua, cercando di fare il manovale, ma qui era diverso l'impostazione, il modo di costruire le case e così via. Quindi si trovavano in una situazione complicatissima in tutti i sensi.
Sì, perché molti sono poi entrati nel settore dell'edilizia, e ci sono un paio di storie che racconti appunto di persone che non avevano mai visto un bulldozer e che in pochi minuti hanno imparato a guidarlo, e dal bulldozer sono passati poi subito alle gru, quindi storie molto interessanti.
Sì, questa è una delle prime storie. No, questa è bellissima, perché appunto si è trovato in questo, ha visto questo bulldozer e ha detto a quello che lo guidava: posso guidarlo io? E poi ha cominciato a guidare, è arrivato il padrone, e lo ha visto che evidentemente lo guidava in un certo modo abbastanza buono, lo ha chiamato, lui è andato pensando: oddio, adesso chissà cosa mi dirà. Invece gli ha detto: ma sai che sei bravo, e lo ha mandato a lavorare, poi è passato alle gru, e devo dire che poi questa è stata la sua fortuna, perché poi si è inserito assolutamente bene e con grande successo.
Certo.
Ma storie così ce ne sono molte, sì.
Infatti, ci portano poi ad attraversare il periodo particolare di quel momento, quindi degli anni 50 e 60, quindi ci sono molti tagliatori di canna, ci sono quelli che sono andati nelle Snowy Mountain.
Sì, sì. Sì, queste effettivamente erano delle cose molto particolari, cioè per quanto riguarda il discorso della raccolta della canna da zucchero, tutti mi hanno detto, quelli che l'hanno fatto, dicevo, sai, si guadagnava molto bene, si faceva la stagione di 6 mesi in una situazione terribile, caldo, polvere, serpenti dappertutto, mentre tagliavi le canne ti tagliavi la pelle e le braccia, le gambe dappertutto, però tornavi a casa con una bella cifra e quindi c'è chi l'ha fatto per 7 anni consecutivi la stagione, la cosiddetta stagione della canna da zucchero. L'altro lavoro era nella zona di Kumas, le montagne, che facevano le prime dighe, i primi tunnel e così via, e molti sono andati a lavorare lì, in situazioni anche lì col freddo, la neve, lontano da tutti, in questi accampamenti degli operai, e per anni hanno fatto questa vita. Però loro lo riconoscono, era complicatissimo, era duro, durissimo, però facevamo qualche soldo. E quindi per loro era una condizione tollerabile per i risultati che riuscivano ad ottenere, insomma.
Certo, però c'è anche una storia interessante, nel senso che già si comincia a scoprire che in quel periodo anche dei giovani italiani che andavano a scuola hanno conosciuto persone, in questo caso un preside che era pedofilo e che abusava degli studenti, sì, di quella scuola.
Sì, lui infatti, questa persona mi ha detto, mi ha dato il permesso di scriverlo, perché quando mi ha raccontato questo io ho detto scusa, io questo lo posso scrivere? Sì, sì, puoi scriverlo, quindi accetta. Cioè lui mi ha detto, io non ho mai, a parte punizioni corporali, quindi bacchettate eccetera, quindi fisicamente in questo senso, però lui dice adesso io rielaborando certi atteggiamenti, certi comportamenti, in effetti c'era questa situazione gravissima e lui li cita in maniera esplicita e infatti io inizio il suo racconto dicendo è una persona, adesso non ricordo bene, ma realizzata, tranquilla, serena, però appena comincia a raccontare saltano fuori delle cose terrificanti, diciamo, no? E anche con la mentalità di oggi, ma anche allora sicuramente. Quindi sono situazioni drammatiche, però ti accorgi che loro, ecco questa persona in particolare, in qualche modo l'ha metabolizzato, perché poi ha una bella famiglia, una nipotina, insomma, e quindi lui è una persona adesso serena, molto legata all'Italia, va in Italia spesso e si trattiene per molti mesi, persona molto serena.
Certo.
Però ha un passato pesantissimo.
Infatti, coloro che vogliono ottenere una copia di questo libro, cosa devono fare?
Chi dovesse avere e volesse comprarlo, ecco, una cosa che non abbiamo detto, insieme al libro c'è anche una USB pen drive con 24, non tutte le 34, 20 perché alcuni hanno ritenuto di non farla pubblicare, delle registrazioni originali della cosa, quindi anche quello se può interessare. In ogni modo il libro può essere richiesto qui al Comites di Canberra scrivendo a info@comitescanberra.org e con $50 più le spese di spedizioni noi lo possiamo spedire. Se poi uno volesse la chiavetta, la pen drive USB, gliela mandiamo, però lì il costo della penna è $10, quindi eventualmente diventano 60.
Luigi Catizzone, è stato un piacere, grazie e complimenti ancora una volta per il libro.
Grazie a voi e spero che molti lo leggeranno e ci mediteranno, specialmente le seconde e le terze generazioni. Tra l'altro, essendo tutto bilingue, perché questo va detto, è tutto bilingue, quindi può essere fruibile anche da coloro che non hanno molta dimestichezza con l'italiano, e questo è molto importante.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.